C'è l'offerta di un albergo in Whitechapel.
Poi fai la puntatona.
E come gli asteroidi inserito la figura di Anzo o
in realtà l'ha in tutte le cose per la programmazione.
Il divano chiama. Parole intorno alle serie TV con Laura Invernizzi.
Ben ritrovati. Quarta stagione del Divano Chiama, sempre con la sottoscritta per parlare di serie TV e, come ormai avete imparato, annessi e connessi. Prima di entrare nel vivo dell'argomento, già accennato nella presigla, una novità di questi primi episodi, poi vediamo se sono in grado di proseguire con questa cosa, volevo ringraziare quanti hanno scoperto questo podcast durante la pausa estiva o hanno semplicemente recuperato gli episodi. Non sono molto brava a promuovermi e non faccio mille post sui social per ricordare quello che faccio, quindi per me è sempre una piacevole sorpresa quando guardo le statistiche, soprattutto dopo mesi di fermo. Whitechapel, leggo Wikipedia, è un distretto dell'East London. Nel XIX e all'inizio del XX secolo era il centro della comunità ebraica di Londra. Successivamente è diventato un importante insediamento invece per la comunità britannica del Bangladesh. A Whitechapel si trova la moschea di East London, una delle più grandi d'Europa, e il Royal London Hospital. L'attuale edificio è stato inaugurato nel 2012 ed è sorto a poca distanza da quello storico che fu invece completato nel 1759. Viene citato in una serie che ha avuto un discreto successo in Italia, non ne ho mai parlato qui ma ne ho viste diverse stagioni, Call the Midwife, tratta dall'autobiografia di una levatrice che operava nell'East London negli anni 50, anche se non specificatamente in questo quartiere. Fino a poco tempo fa si poteva visitare il museo dell'ospedale che ne raccontava la storia, ma ora è chiuso. Resta però la possibilità di avere accesso a cartelle cliniche o altro materiale conservato, come ha fatto una scrittrice di cui vi parlerò dopo. Whitechapel però si ricorda per due persone. Joseph Merrick, affetto probabilmente da una malattia piuttosto rara, la sindrome di Proteo, che provoca la crescita incontrollata di tessuti, ossa e pelle, che a causa delle sue condizioni divenne famoso come The Elephant Man, morì a 27 anni al London Hospital, si trasferì lì dopo aver conosciuto il chirurgo Frederick Treves, e Jack the Ripper, Jack lo squartatore, che dal 31 agosto al 9 novembre 1888 uccise 5 donne, ma potrebbero essere molte di più. Un serial killer mai catturato, la cui identità resta un mistero e che da allora alimenta congetture, studi, ma anche libri, film e serie TV, anche musica, devo dire. Come segnala il sito casebook.org, il più grande, a loro dire, archivio pubblico al mondo di informazioni relative a Jack the Ripper, sono molte le ragioni che hanno fatto sì che questo assassino sia ancora così popolare, a distanza di più di un secolo. La stampa dell'epoca ha avuto un ruolo centrale nella vicenda, con aggiornamenti quotidiani sulle indagini, pubblicazioni delle sue lettere o presunte tali, critiche all'istituzione e infatti le condizioni socio-economiche, ci torneremo anche più avanti, e sanitarie del quartiere erano pessime. La morte era un elemento tristemente presente in quel periodo, ma parlare di omicidi in modo così approfondito era una cosa nuova, spiegano ancora sul sito, in un periodo in cui sempre più persone erano in grado di leggere. Ma se si osservano le prime pagine dei giornali dell'epoca, i disegni particolareggiati degli omicidi permettono comunque una comprensione a tutti, oltre al fatto che i cittadini, la popolazione della zona si recava sulla scena del crimine. La stampa è in parte responsabile anche della creazione di miti intorno alla figura di Jack the Ripper. Il nome deriva da una lettera scritta da qualcuno che affermava di essere l'assassino firmandosi a volte in quel modo. E si è arrivati addirittura a romanticizzarlo. È anche, citazione, un enigma intellettuale che le persone vogliono ancora risolvere, dato il mistero che avvolge tutta la vicenda. Esiste anche un'associazione internazionale di ripperologi e anche diverse pubblicazioni mensili in merito. Se dovessi elencare tutto quello che è stato scritto o girato sul caso, probabilmente finirei per fare un vuoto elenco della spesa, quindi vi rimando alla pagina Wikipedia, sempre lei, in inglese, ve lo lascio nel testo dell'episodio che trovate sul sito www.radiotomoco.com, che li raccoglie tutte o quasi, perché mancano all'appello giusto un paio di serie che vi vado, finalmente dirà qualcuno, a raccontare. Joseph Chandler viene inviato a Whitechapel dal suo comandante per condurre le indagini sull'omicidio di una donna, ultimo step prima di essere promosso. Il primo impatto con la squadra, ed in particolare con il sergente Ray Miles, non è delle migliori. Hanno stili diversi. Ordinato e preciso il primo, cinico il secondo che pensa di avere a che fare con un ispettore di carta, formato solo sui libri, ma lontano dalla realtà e soprattutto di passaggio, quindi non particolarmente interessato a sporcarsi le mani. Le cose si complicano quando avviene un secondo omicidio e si presenta Edward Buckham, esperto di storia che porta una strampalata teoria. L'assassino sta replicando gli omicidi di Jack the Ripper. Questo è il caso contenuto nelle prime tre puntate di Whitechapel, serie di ITV andata in onda tra il 2009 e il 2013. Caratteristica comune poi delle quattro stagioni, casi di omicidi in qualche modo ispirati a crimini storici, a partire appunto da Jack the Ripper. I nomi di alcuni dei personaggi sono tratti da persone reali associate proprio agli omicidi del 1888, ma nella serie non c'è esaltazione dell'assassino, anzi ad un certo punto Buckham si sente responsabile di aver fomentato attraverso la sua attività di storico, divulgatore, le sue passeggiate, i suoi libri, questo emulatore. In un vecchio articolo sono riportate le parole di Laura McKee, allora direttrice della sezione drama di ITV. Whitechapel è una versione molto moderna del genere poliziesco che combina l'intrigo vittoriano del caso originale con lo sfondo suggestivo di un contemporaneo East End di Londra. Non si tratta semplicemente di ricreare sanguinosamente gli omicidi dello squartatore, ma piuttosto di concentrarsi sui tre personaggi principali al centro della storia. Stile narrativo del genere britannico ne aveva accennato anche nella puntata 51 perché amiamo il crime. Whitechapel non è stato particolarmente apprezzato dalla critica, l'ho rivisto di recente e per rinfrescarmi la memoria e risente effettivamente degli anni trascorsi, ma resta comunque interessante. In Italia è disponibile gratuitamente su Pluto TV, in italiano, o in inglese su Plex. In questo caso sono disponibili però solo due delle quattro stagioni. Se Whitechapel è ambientata nel 2008 o similari, Ripper Street, serie di BBC One, invece ci riporta nel 1889, qualche mese dopo gli omicidi di Jack the Ripper. La divisione H e il suo detective Reed, anche qui il nome e il ruolo sono tratti dalla realtà, sono alle prese con alcune morti sospette che fanno pensare al ritorno del serial killer. La storia poi prende una via completamente diversa rispetto a quei fatti, svelando sempre più la vita e le ombre dei personaggi principali, a partire dallo stesso Reed, che si immerge completamente nel lavoro, cercando di dimenticare la scomparsa della figlia e il fallimento delle indagini per la cattura di Jack the Ripper. Ad interpretarlo Matthew McFadden, che molti ricordano nel ruolo di Darcy nella versione cinematografica di Orgoglio e Pregiudizio. Ecco. Ha perso un po' di smalto qua, però ci sta. La serie si compone di 5 stagioni per un totale di 37 episodi ed è stata girata a Dublino e non a Londra, anche se alcuni riferimenti a quei luoghi restano, come la stazione di polizia e il pub The Brown Bear che si trovano in Leman Street. È passato diverso tempo da quando ho visto la serie, me la ricordo cruda e violenta, come lo era l'epoca in cui sono ambientati i fatti, e tra poco ci torniamo, i commenti che ho rivisto sono effettivamente sulla stessa linea. La prima stagione, l'unica trasmessa in Italia, nel 2013 si trova gratuitamente anche qui su Pluto TV e su Rakuten. Tornando a Londra, a poca distanza da Leman Street, al 12 di Cable Street, sorge il Jack the Ripper Museum. La storia è un po' particolare e ha mosso critiche non solo per il soggetto, ma soprattutto per il fatto che l'idea iniziale fosse completamente diversa. Un museo sulla storia delle donne, in particolare dell'East End, ma non solo, mentre ci si è ritrovati nell'inaugurazione del 2015 con un museo su un serial killer. L'ho visto, è abbastanza piccolo, ci sono ricostruzioni di ambienti con alcuni elementi originali, dicono, che ti fanno entrare nella scena e nella storia. Sicuramente non è adatto a tutti, anche se ci sono comunque le segnalazioni, ma ho avuto l'impressione che non fosse una celebrazione di un criminale. I pannelli spiegano tra l'altro la vita in quel periodo e quanto accaduto dopo. Vi riporto la traduzione, una di queste. Alcuni miglioramenti all'East End hanno seguito i crimini di Jack lo Squartatore. Baraccopoli come Flower e Dean Street sono stati sgomberati e sostituiti con abitazioni modello. Gli ostelli comuni diminuirono e con esse la prostituzione e la criminalità. Nel 1890 il London County Council iniziò a sostituire i bassifondi con alloggi popolari appositamente costruiti. I nomi delle strade in cui Jack the Ripper uccise le sue vittime furono cambiati. Tuttavia la povertà e il sovraffollamento persistevano e nel 1901 Dorset Street era ancora descritta come la peggior strada di Londra. C'è inoltre la ricostruzione della stanza di un pittore molto noto in Gran Bretagna, Walter Sickert. A spiegarci chi è e perché viene tirato in ballo è Patricia Cornwell nel libro Ritratto di un assassino, Jack lo Squartatore, caso chiuso, la traduzione ovviamente italiana per Mondadori del 2002. Non è un caso per la sua che scarpetta, o meglio, all'inizio delle sue ricerche pensava potesse tornarle utile per qualche romanzo, ma le cose poi sono andate diversamente. Non aveva mai letto nulla di questo serial killer, ma invitata a Scotland Yard conosce il vice commissario John Grieve, commissario dell'epoca, il più famoso agente investigativo della Gran Bretagna ed esperto di crimini di Jack the Ripper, che la indirizza verso il pittore. Da qui partono ricerche e studi durati diversi mesi. In un'intervista uscita poco dopo la pubblicazione del saggio ha detto che il costo sostenuto si aggirava intorno a 6 milioni di dollari. Sull'argomento ha dato poi alle stampe altri due libri, perché poi le ricerche sono proseguite, nel 2014 Chasing the Ripper, uno sguardo personale, leggo la sinossi, e rivelatore su come è stato per la Cornwell perseguire il caso di omicidio più clamoroso della storia criminale, ma anche le reazioni che non sono state benevole nei suoi confronti. Ho detto alle stampe, ma in realtà questo libro si trova solo su Kindle e se avete l'Unlimited è anche gratuitamente scaricabile. Mentre nel 2017 esce Ripper, The Secret Life of Walter, una nuova edizione del libro appunto Ritratto di un assassino ampliata per includere 8 nuovi capitoli, mappe dettagliate e centinaia di immagini. Entrambi i libri appunto non sono stati tradotti in italiano, quindi sono solo in inglese. A quanti dicono si tratti solo di coincidenze, lei risponde proprio all'interno del libro con la frase dell'esperto di profili psicologici dell'FBI Ed Salbach. In realtà nella vita si verificano pochissime coincidenze e dire che una coincidenza dopo l'altra sono solo coincidenze è semplicemente un'idiozia. La Cornwell ha davvero scoperto la verità o invece a furia di voler trovare connessioni alla fine ha perso la sua obiettività falsando i risultati? Ma in ogni caso consiglio la lettura di Ritratto di un assassino perché più che da altre parti, ho visto diversi documentari su Jack the Ripper per studiare un po' questa puntata per realizzarla meglio, la descrizione particolareggiata della sua tesi, le analisi delle lettere e del perché si è utilizzato il nome Jack the Ripper, spesso liquidata tra l'altro come fasulla, ma anche della società dell'epoca, permette una comprensione più ampia di quanto accaduto e perché non sia mai stato identificato e preso questo omicida. Sicuramente le vittime, e lo sottolinea spesso anche lei, meritano di avere giustizia, forse è anche il motivo per cui molte persone sono spinte a proseguire le ricerche. Da un sondaggio del 2006 della rivista BBC History, Jack lo Squartatore risulta il peggior britannico della storia. Se volete saperne ancora di più di Walter Sickert, si è da poco conclusa al Tate la più grande retrospettiva del pittore. Purtroppo ne sono venuta a conoscenza dopo il mio breve soggiorno, quindi me la sono persa, ma qualcosa si trova sul sito del museo. Concludo qui questa prima puntata, spero che la sintesi fatta sia stata interessante, ammetto decisamente impegnativa per la sottoscritta, per me, nel realizzarla. La mia mail è laura.vernizzi@radiotomoku.com ed è a vostra disposizione per commenti e suggerimenti. Grazie dunque per l'ascolto e a presto perché il divano chiama.
Laura, comincia!